Per la serie Gli speciali di Radio Blu e tu, trasmettiamo ora
La più bella del mondo. Pillole di Costituzione. Marino Bellini legge la Costituzione italiana.
Articolo 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Ermanno Ferretti, docente del liceo scientifico Paleocapa di Rovigo e divulgatore sul web, commenta l'articolo 33 della Costituzione.
L'articolo 33 della nostra Costituzione è sicuramente uno dei più importanti e interessanti, anche perché è uno di quelli che più si lega ad altri principi fondamentali sia della nostra Repubblica sia del nostro vivere civile. Come avete sentito, l'articolo 33 infatti parla di scuola, di insegnamento, di libertà di insegnamento, ma va letto anche collegato ad altri articoli. In particolare citerei l'articolo 34, che vedrete presto, che definisce meglio alcuni punti proprio dell'insegnamento, ma soprattutto all'articolo 9 e all'articolo 3 dei principi fondamentali della nostra Costituzione. L'articolo 9, si ricorderà infatti, sosteneva che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Una promozione della cultura che evidentemente non può che trovare massima espressione anche nella scuola, che è vista come il luogo in cui questa cultura poi si espande, il luogo in cui questa cultura poi arriva un po' a tutti. E infatti per questo citavo prima anche l'articolo 3, che è giustamente uno degli articoli più importanti della nostra Carta. L'articolo 3, vi ricordo, tra le altre cose, diceva questo, che la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Cioè, cosa diceva l'articolo 3? La Repubblica deve lavorare per far sì che tutti i cittadini siano uguali nella loro libertà, nella loro formazione della personalità, nella loro partecipazione alla vita civile. E questa uguaglianza, che obiettivamente non c'è in principio, perché ogni cittadino proviene da un ambiente, da una famiglia, da una regione, da una società che è diversa e diversificata, ecco, questa uguaglianza la si può raggiungere soprattutto tramite l'istruzione, tramite la scuola. Capite come l'articolo 3 e l'articolo 9 ponevano in essere i fondamenti in fondo del vivere civile repubblicano? L'articolo 33 e poi in parte anche l'articolo 34 tentano di risolvere il problema, di affrontarlo. E il modo più chiaro, più semplice, più importante forse per affrontare questo problema è proprio nella scuola. La scuola, che è vista come il canale privilegiato, direi, tramite cui portare i cittadini a diventare cittadini, portare le persone a partecipare alla vita del paese, a contribuire in modo diverso, ovviamente con tutte le loro particolarità, alla vita comune. E in particolare però l'articolo 33 ci dice anche come poi questa attuazione può aver luogo. Se avete notato, subito in partenza nelle prime righe, l'articolo 33 dice che deve essere garantita la libertà delle scienze e del loro insegnamento. Cioè, cosa vuol dire? Una doppia libertà. Libertà di ricerca, verrebbe da dire, libertà di espressione, ma anche libertà di insegnamento. Una doppia libertà che è legata, no? Non si tratta di due libertà distinte, sono due libertà che vanno di pari passo. È libera la ricerca, è libera l'espressione culturale ed è libero l'insegnamento di quell'espressione culturale. Cioè, Qui i pari costituenti si sono impegnati a ribadire fortissimamente il pluralismo culturale che deve essere la base della scuola e della vita civile. Un pluralismo culturale che ovviamente è figlio, questa richiesta, di quello che c'era stato prima. La Costituzione è in un certo senso la risposta agli anni del fascismo, non dimentichiamolo. Un fascismo che proprio a livello culturale aveva cercato di formare anche una certa parte del suo consenso. Quando si parla di libertà di ricerca e di libertà di insegnamento, bisogna ricordare quello che il fascismo aveva imposto fino a pochi anni prima rispetto al momento in cui questa Costituzione fu scritta. Ricorderete che aveva imposto dei paletti rigidi, rigidissimi sulla scuola, aveva varato il testo unico, aveva imposto ai funzionari pubblici, quindi anche agli insegnanti, la fedeltà al fascismo, aveva organizzato il sabato fascista e tutte le organizzazioni, in parte anche scolastiche, dei Balilla, dell'Opera Nazionale Balilla, eccetera, per irregimentare gli studenti, gli insegnanti, la scuola. La scuola era anzi vista proprio da Mussolini come il punto focale della crescita del futuro fascista, no? E quindi come uno strumento di consenso, uno strumento che non era per nulla pluralista, che era monolitico, che doveva semplicemente riportare e indottrinare le giovani generazioni. Ecco, i pari costituenti hanno cercato di fare in modo che questo non si potesse ripetere e quindi hanno insistito al contrario tantissimo, giustamente, sulla libertà, sul pluralismo. Ogni ricercatore, ogni scienziato, ogni artista, ogni studioso deve essere libero di poter esprimere la propria idea, il proprio contributo culturale senza vincoli, ma allo stesso modo anche l'insegnante deve essere libero. Però attenzione, qua sulla libertà di insegnamento bisogna fare una postilla, perché poi è un tema che è stato ripreso anche al di fuori della Costituzione da varie sentenze, da varie norme, da vari decreti anche. Cosa significa libertà di insegnamento? Ovviamente la libertà di insegnamento deve avere una finalità molto precisa, che è quella della formazione culturale ampia, variegata e direi completa delle giovani generazioni, dei discenti. Ora, per garantire una preparazione culturale così ampia serve che l'insegnante possa liberamente scegliere le strategie didattiche, possa liberamente scegliere come tentare di formare, far crescere, far sviluppare la mente e l'apertura culturale degli studenti, e questo vuol dire libertà di insegnamento, però sempre in una chiave pluralista. Molte sentenze su questo punto sono assai chiare. Libertà di insegnamento non vuol dire che ogni insegnante può dire tutto quello che vuole, può ad esempio esaltare una sola visione del mondo, ma deve trovare liberamente le strategie culturali migliori per offrire servizio migliore ai giovani, per aiutare nei modi più originali anche, più interessanti, al meglio delle sue potenzialità e delle sue possibilità, la crescita culturale dei giovani. Quindi l'obiettivo rimane quello che avevamo visto nell'articolo 3, la realizzazione piena dell'individuo. E questa realizzazione piena non può avvenire in un sistema monolitico, in un sistema che propone un'unica lettura delle cose, ma deve essere aperta alla pluralità, deve essere aperta alla visione a 360 gradi del mondo. In questo senso, e andiamo verso la chiusura, va letto anche quello che viene dopo il primo comma, cioè la questione delle scuole private. Come avete visto, libertà di insegnamento, ma anche libertà di fondare scuole, scuole anche al di là della scuola pubblica. La Costituzione lo prevede in maniera molto esplicita. Ogni ente, ogni associazione può, entro certi limiti ovviamente, fondare delle proprie scuole private, che possono anche, se rispettano certe norme di uguaglianza, eccetera, essere riconosciute come scuole paritarie. Ecco, attenzione, su questo punto c'è un breve tratto di questo articolo che negli anni e ancora oggi ha suscitato enormi polemiche. Come avete letto, l'articolo dice che si possono istituire scuole private senza oneri per lo Stato. Sono cinque parole su cui però si sono scritti fiumi di inchiostro e si sono aperte discussioni enormi, perché negli anni in realtà le scuole private italiane hanno spesso ricevuto, soprattutto poi negli ultimi tempi, contributi statali, contributi quantomeno pubblici per il loro funzionamento, cosa che sembra contraddire pienamente quello che c'è scritto nella Costituzione, perché quando si dice senza oneri per lo Stato significa che queste scuole private possono essere aperte, possono essere varate, ma senza che lo Stato debba contribuire economicamente a queste scuole. Ecco, in realtà questo non è sempre avvenuto, anzi, ripeto, in tempi recenti c'è stata una spesa anche relativamente ingente da parte delle strutture pubbliche a sostenere queste scuole. Come si è fatto? Beh, in parte si è fatto aggirando questo articolo. Ad esempio, contributi sono arrivati da regioni. Vedrete più avanti che la Costituzione ha, nelle sue revisioni successive, garantite anche una parziale autonomia alle regioni in campo scolastico, e le regioni hanno a volte usato questa parziale autonomia per dare contributi, che quindi non sono più contributi statali ma sono contributi regionali. Oppure si sono fatte forme di defiscalizzazione o di sostegno economico alle famiglie che sceglievano le scuole private, quindi non finanziando direttamente l'istruzione privata, ma comunque finanziando le famiglie che poi ricorrono a quella istruzione privata. Perché lo si è fatto? Lo si è fatto per motivi anche politici, va detto, perché la gran parte di queste scuole private in Italia sono scuole cattoliche e quindi poi ci sono, diciamo, connotazioni politiche o religiose particolari dietro a queste scelte. Ma in parte, bisogna dire anche questo, lo si è fatto anche appellandosi al diritto alla varietà e alla libertà delle scuole. Ogni famiglia può scegliere liberamente, questo la Costituzione lo sancisce, di mandare i propri figli nelle scuole che meglio ritiene, non per forza nelle scuole pubbliche. Ora, questo diritto, dicono i sostenitori dell'aiuto e del sostegno alle famiglie, deve essere garantito anche per quelle famiglie che vogliono mandare i figli alle scuole private, che siano scuole cattoliche o non cattoliche, poco cambia. Questo ha aperto un'enorme discussione che adesso sarebbe troppo lungo ovviamente disquisire qui, però è un tema caldo, è un tema ancora oggi al centro, giustamente, dello scontro e del dibattito sul quale i costituzionalisti si sono espressi, spesso anche a volte litigando, ma spesso anche in maniera abbastanza netta. Faccio presente solo questo per chiudere. In Italia oggi, stime di qualche anno fa del 2015, ma i numeri sono abbastanza plausibili, abbiamo circa 13.000 scuole private nel nostro paese, frequentate da circa 1 milione di studenti. Può sembrare un numero molto grande, in effetti 1 milione di studenti non sono pochi, ma la cosa da tenere in conto è questa. La stragrande maggioranza, quasi tutte potremmo dire, di queste scuole sono scuole dell'infanzia. E qui si apre un ultimo grande problema che si collega a quello che avete sentito negli articoli precedenti, soprattutto quelli dedicati alla famiglia. Sono scuole dell'infanzia che vanno a volte a colmare un vuoto nel fatto che le scuole statali dedicate all'infanzia sono poche, pochissime. Nonostante l'articolo che abbiamo appena letto obblighi la Repubblica a istituire scuole di ogni ordine e grado. Ecco, scuole elementari ce ne sono, scuole medie ce ne sono, scuole superiori ce ne sono, università con 1000 difetti ce ne sono, scuole dell'infanzia in Italia ce ne sono pochissime. E molto spesso le scuole private, spesso cattoliche, ma poi non sempre cattoliche, anche private, ormai negli ultimi anni sono sorte scuole laiche, private, dell'infanzia, spesso sopperiscono anche a queste mancanze dello Stato. Le famiglie fanno fatica a trovare posto con i loro figli nelle scuole dell'infanzia pubbliche, proprio perché ce ne sono pochissime, e questo alimenta poi tutto un giro abbastanza ampio di scuole private che poi vanno in parte sostenute per continuare ad offrire un servizio che altrimenti mancherebbe. Come sostenerle? Se sostenerle, come eventualmente lo Stato dovrebbe intervenire per varare nuove scuole pubbliche dell'infanzia è tema di dibattito politico, un dibattito che però si ferma spesso soprattutto alle parole. Però ecco, su questo tema e poi su tutti gli altri importantissimi di questo articolo vale la pena di riflettere, vale la pena di pensare anche in prospettiva futura.
Avete ascoltato gli speciali di Radio Blu e Tu.